Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e liberi professionisti che vogliono avere un successo reale. Benvenuto alla puntata odierna a due voci, dove, come avevamo promesso nella puntata precedente con Max, che entro breve entrerà in trasmissione, vedremo come selezionare i migliori professionisti per ottenere grandi risultati tramite il web. Se ritieni che questi podcast siano di ispirazione per il tuo business e la tua attività, puoi decidere di implementare le informazioni addirittura con uno strumento che puoi applicare direttamente sul tuo business o sulla tua azienda andando su www.danboggiatto.com e scaricare gratuitamente il report che ho elaborato proprio per te in funzione del fatto di poter sbloccare il tuo business e raggiungere ulteriori livelli di successo. E allora diamo il benvenuto a Max Repici, direttore marketing del Boggiatto Group. Ciao Max e bentornato in trasmissione.
Ciao a tutti, rieccoci qui.
Allora, abbiamo promesso in un altro podcast in cui abbiamo parlato di come si ottiene un grande successo tramite il web che avremmo fatto vedere come si scelgono i peggiori professionisti del web.
Ma innanzitutto, Dan, quella che utilizziamo oggi è la strategia della monetina, di cui facciamo sentire anche praticamente una delle strategie più importanti sostanzialmente per poter selezionare i professionisti e usare la monetina. Quindi sostanzialmente nel momento in cui non sai cosa scegliere, utilizzi la monetina, lanci testa o croce e scegli.
Pensa che io ti stavo pure seguendo, mentre parlavi dicevo, la teoria della monetina sarà una cosa interessante. Ho capito solo alla fine che era testa e croce. Vabbè, questo perché sono anni di formazione, certo, che mi consentono di avere un intuito particolare. Quindi ho detto appunto, sì, scegliamo i peggiori professionisti perché utilizzando la nostra dinamica di base, magari inizialmente sul web, se non siamo preparati, la nostra modalità di selezione ci porterà a scegliere i peggiori.
Sì.
Quindi io invece farei qualcosa di diverso, Max, invece di dire subito come fare a scegliere i migliori, vediamo proprio quali sono quei passi che, se messi in campo, ci aiutano a cercare i peggiori professionisti del web, perché come sappiamo sbagliare è più facile che creare. Allora, Max, la prima regola per centrare i peggiori.
La prima regola è: devo spendere il meno possibile.
Ok, perfetto.
Innanzitutto, quindi l'approccio base con cui
gratis
parto
è meglio.
Sì, l'approccio base con cui parto è: devo spendere il meno possibile.
Ok.
Quindi generalmente è da qui che poi nascono quelle storie mitologiche dei cugini piuttosto che dei nipoti.
Comunque, più che essere storie mitologiche, io non so le statistiche, però nel nostro caso, quando abbiamo cominciato, sì, a lavorare su questi aspetti tantissimi anni fa, il cugino sembra, sì, veramente il webmaster.
Sì,
vero?
Esattamente. Che poi scopriremo anche nel corso della puntata che il cugino invece potrebbe essere proprio la soluzione, ma bisogna sapere come
quale cugino selezionare.
Esattamente.
Di uno.
Esattamente.
Quindi, numero uno, prima regola,
sì,
porsi l'obiettivo di spendere il meno possibile, anzi, possibilmente zero, niente.
Sì. Okay. Che come regola in realtà ci può anche stare, anzi, può essere un ottimo approccio, semplicemente posizionato al punto corretto del processo.
Okay.
Perché se lo posiziono come primo elemento di attenzione, inizia a diventare fuorviante, perché a quel punto inizierò a cercare veramente quei professionisti che mi costano meno, piuttosto che riesco ad ottenere gratis, piuttosto
però,
che cose di questo
Max,
tipo.
Max, in questo caso diciamo che abbiamo un cavallo di battaglia che non potremmo utilizzare se noi parlassimo di business coaching o di corsi, perché direbbero, vedi, ce lo dice, perché così poi quando compri i corsi spendi, no?
Mm-hmm.
No, in questo caso è ancora più forte, perché ti diciamo, mica devi comprare niente, no, di questa roba,
certo,
qua, no?
Sì.
Ti diciamo che l'approccio però non è... Quindi, regola numero uno. Due, un'altra bella regola.
Ma due è cercare qualcuno per dirgli chiaramente quello che vuoi.
Ok, quindi la prima è, allora attenzione, non voglio spendere niente, anzi se gratis meglio,
sì.
Numero due, fai quello che dico io.
Sì, esattamente.
Okay.
Perché siccome io ho un'azienda che realizza sensori per fotocellule, ok, il mio lavoro è sempre stato quello di costruire siti web, di fare campagne sui social media,
fai quello che
di
dico
questo
io.
Tipo. E per cui ho talmente tanta esperienza alle spalle, ho talmente tanti dati statistici alle spalle, che nel momento in cui ti pinzo, che tra l'altro dovrai lavorare a gratis, o addirittura lavorerai perché otterrai visibilità grazie a me o cose di questo tipo, sostanzialmente io ti dico esattamente quello che dovrei fare e tu lo dovrai fare in quella maniera.
Però in questo caso qua, Max, tu credo sia già salito un livello superiore.
Mm-hmm.
in cui l'imprenditore deve spiegare alla società, al professionista che deve lavorare, perché lui deve fare quello che gli dice. Io starei proprio sul livello più basso, del tipo, sì, gli dice cosa deve fare, l'altro sta zitto e lo fa.
Sì.
Senza anche spiegargli. Ok, quindi ancora più base. Ok, quindi allora siamo al punto numero due.
Sì.
Quindi abbiamo di fronte un professionista, un'azienda che si occupa di social media, web, siti internet, blog e così via, che costa niente, uh-huh, e che fa esattamente quello che gli dice l'imprenditore.
Sì.
Andiamo avanti, diamone qualcun'altra, dai.
Ma qualcun'altra può essere sicuramente
terza.
Il fumo negli occhi.
Sarebbe?
Il fumo negli occhi, quindi lasciarsi affascinare da quel professionista che è capace di fare animazioni particolari, piuttosto che in grado di fare quegli effetti strani in cui passi il mouse, scompare il sito, poi riappare, piuttosto che cose di questo tipo. Quella è sicuramente un'altra delle cose da cercare in un professionista.
Beh, giusto Max, per ricordare questa terza regola, senza citare ovviamente l'azienda, che è un'azienda importantissima in Italia, e anche la società che preparò il sito è una società primaria che lavora per una delle più grandi case di moda italiane. E ti ricordi quando la presentazione del website fu un website completamente in virtuale, inteso potevi fare una visita virtuale dell'azienda, che una cagata pazzesca, sì, detto veramente, perché io come utente cosa me ne sbatte di fare una visita virtuale? Oltretutto ci metto una vita perché devi caricare un bordello di roba, però era bello.
Sì, poi ho proprio l'interesse di andare a fare la visita virtuale, cioè piuttosto nell'era dei reality eccetera eccetera, vammi a piazzare delle webcam all'interno dell'azienda, che io dal sito posso collegarmi alle varie webcam e spiare quello che sta succedendo. Quello ancora potrebbe avere un senso.
Quindi terza regola da rispettare è il professionista nel momento in cui lavora gratis e ti fa il lavoro esattamente come gli hai detto tu. Quando ti ha fatto vedere il website, la pagina fan su Facebook o quello che è figa la pagina, è bella, se è bella siamo a posto.
Sì, esattamente.
E siamo già a tre regole.
Sì.
Dai Max, ancora arriviamo a cinque, dai, poi non possiamo dirle tutte perché ci vorrebbe una vita, però allora, siamo a posto. Altra regola.
Ma sicuramente il fatto che il professionista non ti deve chiedere niente. Cioè non ti deve chiedere a cosa ti serve questo tipo di lavoro, non ti deve chiedere qual è l'obiettivo che vuoi raggiungere, non ti deve chiedere niente di tutto questo, perché se già solo ti facesse una domanda di questo tipo scappa, perché potrebbe essere che ti possa fare il lavoro come si deve.
Quindi diciamo che la quarta regola è: fai molta attenzione che a fronte di tutto questo lavoro tu non riceva mai un'email o mai in un contatto vis-à-vis che la persona ti faccia mai la domanda del ma a cosa ti serve questo? Licenziato.
Esattamente.
Segato tempo zero.
Esattamente.
Perché potrebbe essere una persona intelligente. Quindi va eliminata.
Sì. Assolutamente.
Va
sì.
Assolutamente eliminata. Facciamo la quinta e così abbiamo le cinque regole per distruggere l'attività sul web. cosa puoi pescare in tutte le cose?
Allora, vediamo. Un'altra cosa di quelle interessanti che potrebbero essere messe in campo da un professionista di questo tipo. Ah, ho un attimo di vuoto, sai, sull'ultima regola.
Vabbè, ce ne sono tantissime.
Sì.
Possiamo prendere un'altra, ma abbiamo promesso di darne un po'. Ovviamente non è possibile vederle tutte perché ci sono tante tipologie diverse. Beh, la quinta, io direi, Max, piazziamo questa, che è una di quelle della fase conclusiva.
Uh-huh.
Quando il lavoro farà schifo, non funzionerà e non si sarà raggiunto nessun risultato, la strategia corretta è incazzarsi come delle iene con l'azienda che ha fatto il lavoro, chiedendo anche possibilmente un rimborso di soldi non pagati, quindi magari fare anche una bella causa per danni aziendali, dopodiché ripetere lo stesso processo con la nuova azienda.
Perfetto,
questo è il finale.
Perfetto.
Io sono andato direttamente al fondo.
Finale di copione, reiterato, siamo a posto.
Perché l'azienda dice, ma non ha capito niente il professionista, perché avesse fatto esattamente quello che dicevo io, avremmo ottenuto risultati. E ricominciamo con lo stesso filone.
Esattamente.
Così abbiamo scartato tutte le parti in mezzo.
Esattamente.
Ora, adesso abbiamo dato 5 delle 100.000 regole che le aziende applicano per rovinarsi sulla rete, e parliamo, Max, come sappiamo di te, anche di grandi brand. Brand che quando vedi i lavori, abbiamo iniziato a lavorare in business coach, dici ma è possibile? Un'altra azienda, mi dispiace in questi casi qua, noi siamo abituati a citare nomi, cognomi, casi di lavoro, però oltre al fatto che sono anche nostri clienti, non sta neanche bene, comunque alcune cose sono coperte dal diritto, dalla copyright sulla privacy. Ho fatto un podcast sul selfie,
sì.
No, ho fatto appena adesso quella del selfie, così via, che della violazione del diritto di copyright. Questa grandissima azienda che è internazionale è sbucata con un website fatto in casa, cioè una delle cose che
con una di quelle piattaforme che ti permettono di fare i siti da solo in casa eccetera eccetera, e
Infatti, quando
che,
tu me
che lo... può anche andar bene, sì, perché potrebbe anche essere una buona strategia, se però è fatto da persone competenti sostanzialmente.
Ah, poi mi ricordo quando tu mi hai fatto vedere da dove si rilevava quello, addirittura c'era la dicitura sotto, come dire, fatto con siti web gratuiti, sì, cioè una roba che non... Sì. E parliamo di aziende che fatturano decine di milioni di euro, quindi non si rimane un attimo
e fate attenzione, perché l'altra chicca extra come potrebbe essere proprio il fatto del... che il fatto di avere qualcosa online è meglio di non averlo, non è sempre detto, anzi oggi ancora è meglio non avere niente piuttosto che avere delle cose che siano non fatte bene e quindi diventano controproducenti per quello che è la nostra attività.
Sì, quindi invece di fare un'azione benefica, il fatto di fare un'azione tanto per farla diventa un'azione
specie sulla rete oggi, perché sulla rete specialmente il mercato dell'iperscelta è così vasto, così acceso, così importante, che fare dei confronti, fare dei paragoni è questione di frazioni di secondo, per cui bisogna fare parecchia attenzione con quello con cui si esce.
Beh, allora Max, adesso abbiamo dato le 5 regole da applicare metodicamente per poter far fallire qualsiasi iniziativa web, e sappiamo io e te che se applicate con costanza e determinazione possono consentire all'azienda e al professionista di rimanere fuori dal mercato per ora, domani, dopodomani con social media. In realtà i consigli che abbiamo dato per distruggere le proprie attività valgono in qualsiasi settore, uh-huh, ma specificatamente sul web ancora di più, perché come dicevi tu prima, un imprenditore di medio successo, ma anche abbiamo visto aziende di grande successo, in un mondo reale difficilmente direbbero: senti, ti ho portato la macchina a riparare, però so io come si ripara, te lo faccio io, lo fatelo tu. Cioè, mentre invece sul web, essendo virtuale, sembra che le persone scambino il fatto che essendo virtuale non abbia, cioè io sappia cosa devo fare. Uh-huh. Vediamo invece cosa dovrebbe fare a questo punto l'azienda, visto che a questo punto in piedi, in ascolto, ci dovrebbero essere le persone che hanno compreso che quello non è un buon atteggiamento, perché chi fa così e crede che sia corretto probabilmente a questo punto il podcast sarà già spento, dice vabbè, a posto, perfetto, ma loro non capiscono niente, io devo farlo così e quindi stacco. Quindi hanno già spento la nostra trasmissione. Allora adesso parliamo con chi invece vuole veramente migliorare.
C'è
regola numero uno, Max, per fare una scelta corretta.
Come abbiamo detto anche nella precedente puntata, e come è fondamentalmente strategia comune a quasi la maggior parte dei lavori aziendali, piuttosto che delle strategie o quant'altro, la prima cosa importante è partire sempre dagli obiettivi. Quindi comprendere il motivo per cui lo sto facendo, di conseguenza cercare l'azienda o il professionista che sia specializzato e verticalizzato in quella specifica cosa.
Quindi facciamo un esempio, invece di, appunto, come era l'approccio prima per distruggere, spendiamo il meno possibile, io come azienda ho come obiettivo quello di collocare il mio brand alla pari dei più grandi marchi del mio settore. Perfetto. Non mi interessa fare fatturato in questo momento, mi interessa Perfetto. Però che quando la gente atterra sulla rete dice: però l'azienda rosso su quella verde e gialla che sono i leader, mazza, potenti, mm-hmm, punto.
Sì.
A questo punto io ho il mio obiettivo chiaro,
sì,
cioè voglio che l'immagine o comunque il posizionamento del brand sia equivalente.
Sì.
Cosa faccio?
La prima cosa che devo fare è iniziare a cercare professionisti e aziende che siano specializzate per quanto riguarda il posizionamento, il brand e di conseguenza tutto ciò che ruota attorno a questo mondo. Per cui, siccome come professionisti, web agency piuttosto che aziende che lavorano nel mondo della comunicazione, del web, ci sono varie e infinite specializzazioni, io in questo caso non avrò bisogno di una società che è in grado di fare lead generation in maniera verticalizzata, mm-hmm, ma avrò proprio bisogno di un'azienda che è in grado di fare tutto un lavoro sul posizionamento, tutto il lavoro sul cercare di comprendere quello che diciamo è il talento dell'azienda, quelli che sono i punti di forza per costruire un'architettura comunicativa, mettiamola in questa maniera, che sia in grado di far emergere la tua azienda rispetto a tutto il resto del mercato.
Eh sì, perché in questo caso se l'azienda o il professionista hanno quel tipo di obiettivo, una società che fa lead generation in quel momento non te ne frega niente, perché quella che fa lead generation
niente,
magari ti dice: ma a me del brand non me ne frega niente, facciamo una landing page nascosta, ficchiamo quello lì, otteniamo un sacco di lead e gli dico: sì, ma il mio brand? Ah, il brand non c'entra mica niente,
anzi,
però facciamo un sacco di lead.
Anzi, in determinati casi la società che è verticalizzata sulla lead generation proprio ti dice espressamente che lei non si occupa di quella parte lì e tu devi arrivare con quella parte lì, e poi lei utilizzerà quella parte lì per costruire tutto ciò che serve per fare lead generation.
Quindi a questo punto ho stabilito l'obiettivo e comincio a cercare società che sono specializzate in quello,
sì.
Così ho anche più chiaro che cosa voglio, no? Perché sì. Se la società che fa un posizionamento brand di un certo livello non è in grado di fare lead generation, beh, non me ne frega niente,
sì.
Non mi interessa niente.
Sì.
Bene. A questo punto, Max, il passaggio successivo, io incontro delle aziende, no? Sappiamo che un atteggiamento professionale è quello di sentire qualche campana in più.
Assolutamente.
Almeno 3-4,
sì. Sì, sì.
In modo da comprendere che cosa sta succedendo. Un po' con l'approccio dei Vangeli Sinottici, no?
Sì.
Se tutte e quattro le società di livello mi dicono che quella è una cosa importante, con ogni probabilità è importante.
E se prima di entrarci in contatto loro danno la possibilità di, non so, hanno un blog, danno la possibilità di scaricare del materiale gratuito, cose di questo tipo, è tanto bene iniziare a leggere quel materiale che hanno prodotto, perché già leggendo il materiale che hanno prodotto, gli articoli che hanno pubblicato, eccetera eccetera, io già inizio a farmi un'idea dell'azienda, del libero professionista con cui sto entrando in contatto sostanzialmente.
Quindi mi preparo prima dell'appuntamento,
sì.
Andando a fruire, diciamo così,
sì.
Di tutto quello che trovo in relazione a questo tipo di azienda. A questo punto, Max, arrivo di fronte,
sì.
Al consulente, alla persona che fa l'appuntamento, al professionista, chi lo sa,
sì.
Dipende dai livelli, incontro. Quale deve essere il mio atteggiamento?
Il mio atteggiamento deve essere prevalentemente un atteggiamento di analisi, quindi vuol dire che devo comprendere il tipo di approccio che l'altra azienda o libro professionista ha.
Mm-hmm.
In una prima fase non fa tanto la differenza il contenuto che mi andrà ad esporre, ma fa tanto la differenza qual è l'obiettivo che avrà l'azienda nell'incontro con me.
Uh-huh.
Quindi sostanzialmente, se di fronte ho un'azienda che nel primo incontro che fa con me ha l'obiettivo di far girare il suo disco vendita, mettiamola in questa
uh-huh.
maniera, quindi raccontarmi la favoletta dei lavori che hanno realizzato,
portafoglio
piuttosto
clienti.
Che il portafoglio clienti, piuttosto che noi siamo bravi per questo, noi siamo bravi per quello, noi siamo bravi per quell'altro, e quindi per te c'è questo, è sicuramente già un segnale che identifica un'azienda che non è veramente preparata nel lavoro che sta per
okay.
fare. Nel primo incontro generalmente l'azienda deve arrivare preparata, quindi deve aver già diciamo studiato un po' quello che è il mio profilo, se ho delle cose in rete,
okay.
Comunque deve aver cercato informazioni su di me, sul mio conto, sulla mia azienda, eccetera eccetera, e di conseguenza durante il primo incontro il primo obiettivo che avrà questa azienda sarà il farmi domande, il fare un'indagine per cercare di comprendere realmente qual è il mio vero obiettivo e per quale motivo sto cercando un'azienda che mi realizzi un determinata tipologia di lavoro.
Quindi diciamo che il segnale positivo dell'incontro è che l'azienda, invece di parlare di se stessa e noi invece di dire cosa deve essere fatto, l'incontro è un incontro di intervista.
Mm-hmm.
Io comincio a domandarti quali sono gli obiettivi che vuoi raggiungere, cosa hai fatto in passato, cosa ti aspetti, e probabilmente ho già studiato un po' del posizionamento, o comunque mi sono già un po' preparato. E quindi diciamo, lo possiamo collocare così: l'incontro deve essere un'intervista,
c'è.
In cui il consulente dell'azienda ti comincia a fare delle domande per farti parlare ed
c'è.
Estrarre quello che serve veramente,
c'è.
Invece di parlare di se stesso o dei lavori fatti o aver già il pacchettino preconfezionato.
Esattamente.
Ok. A questo punto supponiamo che di aver incontrato un'azienda che funziona così,
mm-hmm.
quindi ha finito l'incontro e a un certo punto elaborerà un processo e lo riporterà, lo metterà sul piatto.
C'è.
A questo punto entriamo nell'ambito della trattativa, ci saranno delle cifre, ci saranno delle proposizioni di vendita, ovviamente, perché essendo un lavoro serio, i lavori seri vanno pagati.
C'è.
Come ci approcciamo a quel momento, visto che ovviamente anche come imprenditori abbiamo l'obiettivo di avere il meglio spendendo la cifra che per noi è corretta,
c'è.
Non la meno possibile, ma sicuramente quella corretta.
C'è. Ma generalmente partiamo dalla cosa più semplice, che è il discorso dell'offerta.
Mm-hmm.
Se ci troviamo di fronte a un classico e mero preventivo, quindi vuol dire un elenco di quelli che sono i servizi all'interno con di fianco le relative cifre eccetera eccetera, dobbiamo iniziare ad alzare le antenne.
Okay.
Potrebbe essere che di fronte ci troviamo un'azienda che in realtà ha fatto la pseudo intervista eccetera eccetera,
ma
in realtà dietro lavora in maniera standardizzata.
Okay.
Oppure potrebbe essere che invece di fronte abbiamo un'azienda che è veramente capace di lavorare e fare il lavoro come si deve, semplicemente ancora non ha diciamo elaborato una corretta strategia per presentare le proprie offerte o cose di questo tipo.
Mi vengono in mente, Max, alcuni dei preventivi che poi ci hanno sottoposto i nostri clienti quando è stato il momento di fare determinati lavori, e vedere fogli e fogli e pagine e pagine preventivo con scritto €357 per la piattaforma XLMZ. Io il 90% di quello che c'è scritto non capivo niente. L'unica cosa che capisco è che, come hai detto tu, probabilmente hai tirato fuori una roba prefatta, mm-hmm, che a me non interessa, tra le altre cose, con tutta una serie di prezzi, e io non capisco poi più un cavolo. Sì. Però devo dire che è abbastanza diffusa questa cosa. Sì. Quindi vedo il lavoro, supponiamo che vada bene, Max, no? E vedo, sì, una certa cifra. Io a questo punto come posso, qual è il prossimo passo? Visto che si tratta di chiudere, no? A quel punto.
Il prossimo passo è ascoltare che cosa l'azienda ti sta dicendo. Uh-huh. Se ti trovi di fronte ad aziende o liberi professionisti che ti garantiscono il risultato al 100% entro un tempo ben specifico, qui ti danno una certezza di tempistiche e una certezza di risultato al 100%, anche lì alza le antenne. Uh-huh. Alza le antenne perché sulla rete oggi è quasi praticamente matematicamente impossibile dare il 100% della garanzia del risultato, ma sulla rete, in tutti i lavori che si fanno in termini di comunicazione, ma in termini aziendali a 360 gradi, si parla per probabilità. Quindi ho maggiore probabilità di successo a queste condizioni, ho minore probabilità di successo a queste altre condizioni. Quindi il professionista serio ti fa vedere il mondo bello, quindi quello che potresti, okay, ottenere se tutto andasse come dovrebbe andare, ma ti mette anche in guardia da quelli che potrebbero essere le possibili difficoltà.
Beh, forse, Max, questo è anche proviene da società degli old media, inteso, una volta era la modalità era broadcast, io, mm-hmm, sapevo che avevo tot share di televisivo. Quindi se io su 30 milioni di persone che guardavano la televisione X ora al giorno sparavo un messaggio reiterato per 4 milioni di volte, sapevo che avrei avuto 300.000 vendite.
Esattamente.
Punto. Invece la rete non funziona per niente così.
Esattamente. Quindi perché potrebbe essere un'old media, no? Non c'è sostanzialmente una ricetta specifica, precisa, che se miscelando gli ingredienti in quella maniera si ottiene al 100% il risultato. No, il lavoro sul web, sulla rete, ma come d'altronde il lavoro aziendale, ripeto a tutto tondo, è un lavoro fatto di pensare, elaborare strategie, metterle in pratica, verificarne i risultati, modificare dei pezzi, riapplicarle, eccetera. È un processo. Quindi il professionista serio deve farti vedere appunto il fatto che è un processo.
Ok, supponiamo che questo sia a posto, arriviamo alla fase finale della trattativa, si mettono giù i puntini sulle i, quanto è l'acconto, i pagamenti, tutta una serie di cose varie. Io tra le altre cose consiglio personalmente, nell'ambito della trattativa di un lavoro di questo tipo, che se l'azienda è nuova, uh-huh, quindi è una nuova azienda, non ho mai lavorato prima con questa azienda, meglio stipulare un accordo di pagamento dove io ti do un acconto e il resto lo pago in comode rate, perché io non conosco ancora l'azienda. Cosa, mm-hmm, completamente diversa se invece il rapporto con l'azienda è già duraturo, dove so già che l'azienda lavora bene, quindi al massimo invece posso fare un pagamento tutto subito, magari accordando un omaggio in più, una riduzione, quello si può vedere, però ormai l'azienda la conosco. Ma se è un'azienda completamente nuova, mm-hmm, meglio spezzettare i pagamenti, perché per quanto possiamo aver fatto un ottimo lavoro, magari, come sappiamo, Max, ci troviamo di fronte a un'azienda che ha promesso determinate cose e poi non le mantiene, se io ho pagato tutto diventa problematico.
Cioè,
quindi intanto cautelarsi se è il primo lavoro, comportandosi bene ovviamente col fornitore, dopodiché entriamo in attività. Uh-huh. Qual è l'atteggiamento migliore da tenere durante l'attività, visto che, Max, sappiamo che se l'azienda è un'azienda seria, probabilmente una parte delle cose che ci faranno fare non saremo d'accordo, non ci piacerà, oppure sarà in contrasto con quello che noi credevamo di dover fare.
Uh-huh.
Qual è l'atteggiamento corretto da applicare?
L'atteggiamento è sicuramente quello di avere un'apertura di base, uh-huh, perché sostanzialmente nel momento in cui noi stiamo affidando il lavoro a un professionista, molto probabilmente il professionista ci farà fare delle cose o vedrà delle cose che sono, come dicevi tu, diverse da quello che pensiamo. Per cui è fondamentale un atteggiamento di apertura di base. Di conseguenza, anche qui sempre antenne alzate, perché alla fin fine l'azienda è la nostra, per cui è bene ascoltare il professionista e a riflettere su ogni passo. Quindi sostanzialmente nel momento in cui l'azienda, il professionista mi chiede di fare determinate cose che escono da quello che era, diciamo, il mio immaginario, sostanzialmente è bene riflettere su quello che potrebbe essere il peggior risultato compiendo un'azione di questo tipo, quale potrebbe essere il rischio maggiore. Se effettivamente il rischio maggiore o cose di questo tipo non ci spaventano e sono perfettamente assimilabili, allora procedere con quello che l'azienda ha proposto, perché li stiamo pagando proprio per quello.
Quindi diciamo che magari sulla parte tecnica è difficile per noi, quando entriamo in un settore di cui non siamo competenti o siamo poco competenti, dire no, questo va bene o questo non va bene diventa un po' complicato. Però abbiamo invece la possibilità di portare l'attenzione su quella che è la reale competenza nostra, anche se siamo in un terreno che non è il nostro, che è quello di misurare se quello che ci viene proposto è in linea con ciò che noi crediamo sia il modo di fare business, ad esempio. No? Facciamo anche esempi nostri, magari un posizionamento, una diffusione di messaggio sarebbe più veloce se noi, senza avercela in particolare con nessuno, ci venisse indicato di attuare una comunicazione aggressiva, ad esempio, verso una specifica categoria di persone. Tipo, magari l'agenzia di comunicazione dice: guarda, per far sfondare sulla rete con il tuo abbigliamento mettiamo su una campagna falsa dove tu te la prendi con tutte le persone che sono sotto 1,50 m perché sono basse, sono dei nani. Tu la spari così e la fai aggressiva, un po' come è successo con le campagne della Barilla quando ha fatto quell'uscita sulle famiglie omosessuali e tutto il resto. O mi ricordo la campagna, ad esempio, quella non so se effettivamente fu fatta apposta oppure no, dell'Enel, noi siamo i guerrieri, così via, e tu dici: ma io in realtà non penso quello. Vabbè, non importa, però se la facciamo bene vedrai che la rete ne parlerà tanto, finirà sui giornali, i giornalisti diranno che siete un'azienda disgraziata e così via, poi se ne dimenticherà e in realtà il tuo brand si è diffuso. A questo punto tu hai capito che funziona, ma lo vuoi fare oppure no?
Certo.
In un verso dici: ma a me non me ne frega niente, va bene. Nell'altro dici: no, questo viola il nostro modo di comunicare, quindi non lo voglio fare.
Assolutamente.
Questo è sotto la nostra competenza.
Certo. Ok. Un'altra cosa importante è valutare anche il taglio del professionista che ci serve e il tipo di strategia da mettere in campo. In che senso? Nel senso che devo valutare, a seconda di come è strutturata la mia azienda, la dimensione, il numero di persone, eccetera, eccetera, se effettivamente la strada per me da seguire è quella di trovare un partner esterno che mi segua per tutto quello che dobbiamo fare sulla rete, oppure se valga la pena iniziare a sviluppare un comparto interno che faccia tutto quello che mi serve per quanto riguarda la rete. Sono due strade distinte. Nella prima strada avrò bisogno di professionisti di alto livello che siano in grado di produrre tutta una serie di cose e abbiano un comparto produttivo interno, sostanzialmente. Nella seconda strada potrebbe essere che invece io investa in formazione e investa anche sulle persone all'interno del mio staff per elaborare determinati skill che mi permettano di comprendere le cose di cui ho bisogno e come queste cose debbono essere fatte. Perché poi, per trovare operai della rete, operai della comunicazione, eccetera, eccetera, ci sono siti come freelancer.com, in cui freelancer.com è una piattaforma che è un aggregatore, diciamo, di professionisti e freelance in tutto il mondo, per cui io ho l'opportunità e la possibilità di lavorare, per esempio, con un indiano, per citare una nazionalità, che magari è molto più bravo di un suo pare italiano, ma ha i prezzi indiani, sostanzialmente. Certo. Magari un po' più alti, perché se lavora su freelancer avrà capito anche
lui
che può guadagnare di più rispetto al suo paese, ma fondamentalmente lì trovo un operaio. Per cui utilizzare freelancer per elaborare la strategia, molto difficile e molto rischioso. Utilizzare freelancer nel momento in cui ho compreso, perché ho studiato, ho elaborato tutta una serie di cose, per cui so esattamente che cosa mi serve, ma mi serve fisicamente qualcuno me le realizzi, allora siti come piattaforme come freelancer mi danno la possibilità di ammortizzare notevolmente i costi, avere degli investimenti molto più bassi e avere una rapidità di esecuzione, mi danno la possibilità di avere un team virtuale praticamente sempre a disposizione.
Beh, diciamo che quello che dici tu, Max, è importantissimo per il fatto che se io non apprendo niente, rischio di esternalizzare delle cose, di pagare professionisti anche in maniera importante per cose che sono semplici. Facciamo un esempio: se io non so che cosa vuol dire gestire una mailing list tramite nurturing usando MailChimp, che è proprio la terminologia corretta,
sì,
rischio di far fare questa cosa in esterna, spendere un sacco di soldi, quando mi basta apprendere tramite un semplice libro, un ebook, e farlo fare internamente, e scoprire che la mailing list è l'insieme delle email, a cui possono essere anche collegati i numeri di telefono, di persone interessate al mio prodotto, che io vado a curare con dei contenuti fatti bene per loro tramite una piattaforma che trovo online che gestisce le email in maniera professionale. Queste tre cose spiegate in questo modo fanno capire che, come dicevi tu Max, un professionista che lavora dall'India, dal Guatemala, dalla Cina, dagli Stati Uniti, che a volte i prezzi dall'Argentina, chi lo sa, mi costa magari $100 al mese, i contenuti li metto io perché sono capace, io ho capito che lui deve fare nurturing con quel software, basta, io ho finito, mentre invece magari questa cosa mi sarebbe diventata impossibile e mi costava migliaia di euro.
Infatti la strategia più importante per portare questa tipologia di skill all'interno dell'azienda non è tanto il fatto di portare dei tecnici in azienda, ma la cosa più importante è avere in azienda qualcuno o io stesso che effettivamente abbia approfondito da un punto di vista strategico, di comprensione, eccetera eccetera, come devono essere fatte le cose per ottenere determinati risultati. A quel punto, se io ho questo valore in azienda, il fatto di costruire determinati pezzi da un punto di vista tecnico, da un punto di vista grafico, da un punto di vista di programmazione, eccetera eccetera, non è più una difficoltà, grazie appunto alla diffusione di portali di questa tipologia che mi permettono di entrare in contatto con pochi click con professionisti da tutto il mondo.
Beh, diciamo che Max, qua per andare in chiusura, come abbiamo fatto prima, no? Di prendersela poi per l'azienda alla fine perché non ha fatto ciò che doveva fare quando gli hai detto tu che cosa fare, qui diciamo che c'è un altro consiglio che possiamo dare a chi ci sta ascoltando nello scegliere le aziende importanti. Le aziende importanti non hanno nessuna difficoltà ad insegnarti ciò che fanno.
Esattamente.
Perché? Perché sanno benissimo che insegnare a te che cosa fanno loro è il modo migliore per costruire un rapporto nel lungo termine.
Esattamente.
Perché nel momento in cui un'azienda ti insegna ciò che fa e ti ha aiutato a salire di livello, cioè facciamo quello che facciamo noi, Max, no? Dopo un anno di business coaching fatto con noi, i nostri clienti, le nostre aziende, loro sono diventati dei professionisti rispetto a un anno prima. Quindi cosa succede? Che noi l'anno successivo possiamo permetterci di salire di livello.
Sì.
Perché le altre cose le sanno fare, le hanno capite, le fanno da soli.
Sì.
E parliamo un linguaggio. Oggi con un nostro cliente dire: senti, facciamo un'implementazione con il nurturing, però magari utilizziamo uno strumento come il podcast che ti consente di fare, la persona sa di cosa stiamo parlando.
Sì.
Quindi non dobbiamo ricominciare di nuovo da capo.
Sì.
E possiamo fargli investire del denaro in uno strumento più alto, più professionale, ottenendo più alti risultati. Quindi paradossalmente, Max, è le aziende che non ti insegnano niente in realtà ti stanno per perdere come cliente.
Sì, per,
no?
Specificare ancora meglio questo punto è il fatto proprio che le aziende che lavorano in una determinata maniera da un punto di vista strategico per farti ottenere veramente risultati non sono aziende che guadagnano dalla parte tecnica. Quindi il loro valore, quello che si fanno pagare, non è per pagare le voci di preventivo che ti mettono per costruirti il sito,
sì,
per farti la pagina,
il blog WordPress sul web.
Esattamente, ma quello che si fanno pagare è la parte consulenziale che ti danno, quindi l'elaborazione della strategia piuttosto che la formazione che ti danno. E cosa importante, nel momento in cui selezioniamo un professionista, il professionista o l'azienda ci deve formare. Se non ci forma da quel punto di vista nell'utilizzo degli strumenti, nella comprensione, eccetera, eccetera, in realtà di fronte ci stiamo trovando un operaio o un tecnico, e quindi torniamo a quello che dicevamo prima.
Beh, se ci pensi, Max, è proprio l'esatto opposto di quello che dicevamo prima, no? Nell'azienda che scegli i professionisti, le aziende sgalfe con le quali lavorare, siamo noi a dire loro cosa fare, loro li fanno e finirà male.
Esattamente.
Nell'altro mondo, invece, noi scegliamo aziende che ci insegnano le cose mentre le stanno facendo, quindi non solo le fanno, ma ci insegnano anche come le stanno facendo, che è un passaggio di grandissimo livello.
E a quel punto in abbinata, come dicevo prima, comprendendo e imparando perché sono seguito in consulenza da determinate aziende, posso permettermi allora, solo a quel punto, di tornare da mio cugino e chiedergli di costruire determinati pezzi, perché mio cugino, che ha imparato ad utilizzare WordPress in una determinata maniera, ha imparato a costruire i siti in WordPress, allora a quel punto mi diventa utile,
perché
diventa una risorsa che mi costa poco o addirittura gratis, ma sono io che a quel punto ho imparato che cosa effettivamente mi serve e per cui sono in grado di trasferirgli che cosa deve fare.
D'altronde, Max, la nostra esperienza, l'ultima di grandissimo successo sui podcast di iTunes, dove stiamo per fare un salto, anzi lo stiamo già facendo, ulteriore, per un nuovo livello ancora più grande. Se pensiamo, a caricare un podcast su iTunes richiede un livello di competenza talmente basso che una persona che minimamente sa fare quelle 3-4 cose sulla rete riesce a fare. Eppure ottenere successo tramite i podcast su iTunes invece è maledettamente difficile, mentre invece tecnicamente è di una semplicità tipo aprire un blog gratuito su WordPress. Ti registri e cominci a scrivere. Però quanti riescono ad essere i numeri uno su WordPress in Italia? E questo è molto affascinante, come sempre.
Il messaggio finale che mi sento di lasciare in chiusura è proprio: non è così difficile creare un sito web, non è così difficile creare una pagina Facebook, non è così difficile creare una squeeze page, una landing page, non è così difficile imparare ad utilizzare un programma di gestione di newsletter, non è così difficile utilizzare piattaforme di questo tipo. Non è lì la difficoltà è comprendere come utilizzarle, in che modo, qual è il modo migliore di utilizzarle per la mia azienda, quali strumenti devo utilizzare per la mia azienda, e di conseguenza io ho bisogno dei professionisti corretti che siano in grado di guidarmi qui, non che siano esageratamente bravi a costruire la pagina, il sito o cose di questo tipo, perché quelli alla fin fine sono gli aspetti meno importanti nell'approccio a un lavoro di questa tipologia.
Beh, d'altronde, Max, giusto per dare un'immagine di quello che tu hai detto, visto che siamo, no, dei fan della Apple, è affascinante vedere quando entri nel negozio della Apple e sono in corso le lezioni gratuite che fa la Apple in relazione a determinati strumenti, che sono fantastiche, come la gente si butta sbavando sui device e sui prodotti e pochissime persone stanno ad ascoltare la lezione, quando in realtà il Mac da solo, per quanto straordinario, fa un tubo. Ma nel momento che tu invece hai qualcuno che ti insegna come usarlo, tu, solo che lì scatta l'istinto di sopravvivenza. Il prodotto mi dice: ah, i soldi li hai messi nel posto giusto. Il servizio invece, essendo intangibile, dice: oddio, ho sprecato i miei soldi.
Esatto.
Giusto per chiudere, che quello che hai detto secondo me è proprio la giusta chiusura per dire: fai molta attenzione a quello che fai, perché il successo è dietro l'angolo se sei in grado di vederlo, altrimenti sbatti su una facciata e anzi penserai che non ci sia neanche la possibilità. Bene, Max, abbiamo fatto un lungo percorso e che è abbinato all'altro podcast dove abbiamo dato dei suggerimenti e ti ho chiesto diverse cose. Qui abbiamo fatto tutta una scaletta, abbiamo anche valorizzato il cugino, che se ci sono dei cugini che ci ascoltano diranno: quindi non ce l'hai con i cugini. No, non ce l'abbiamo con i cugini, anzi possono diventare anche famosi come i cugini di campagna, ad esempio.
Beh, questa la stende, la tagliamo.
La tagliamo, la oscuriamo con i cugini di campagna. Va bene, grazie Max dell'intervento.
Grazie a tutti voi.
Abbiamo terminato il nostro podcast su come scegliere i migliori professionisti, quindi vi auguriamo di fare un grande business, come sempre alla fine della nostra trasmissione. Sempre un buon augurio, ci risentiamo con la prossima trasmissione. Ciao a tutti. Te, imprenditore e professionista che ascolti Power Talk, puoi andare su www.danbogiatto.com e scaricare il report gratuito che ho fatto proprio per te dal titolo "I tre gravi errori che bloccano il tuo business e rendono nulli gli investimenti che fai in formazione ed in coaching". Tutto per te, e mi raccomando, iscriviti al canale, lascia le tue stelline e il tuo importante commento per fare in modo di essere sempre tutti insieme al top della classifica podcast di iTunes e garantire così ad altri imprenditori e professionisti come te di potersi lasciar ispirare da queste trasmissioni. Ciao e alla prossima!